Ecco, pace a voi, Dio vi benedica, il mio nome e cognome lo ha già detto il pastore, e dal nome io sono spacciato praticamente. Se vi dico che vengo dal nord Italia voi non ci credete, giusto? Adesso nel nome anche l'accento subito mi fa sgamare da dove sono. Sono di Siracusa, diciamo sto più a sud del pastore, lui per me è del nord dell'Italia. Ringrazio Dio di essere qui, per me la prima volta che vengo nella chiesa di Perugia. Non è la prima volta che vengo a Perugia, sono stato in un'altra occasione anche qui a Perugia. Stavo riflettendo su questo risveglio che adesso, di cui si sta parlando adesso, di cui tutti scrivono, e pensavo: qual è il senso di una visitazione divina così forte? Qual è? Non è quello di rimanere chiusi per giorni all'interno di una chiesa, perché non è il senso di Dio, cioè Dio non fa così nella scrittura. Anche quando visita la chiesa di Gerusalemme, li visita, li tocca, e poi che cosa succede? In Atti 8:1 scoppia una persecuzione e improvvisamente tutti questi vengono distribuiti, perché il cuore di Dio non è solo per il Kentucky, solo per Asbury. Il cuore di Dio è per tutto il mondo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quando uno pensa e dice io rimango nel Kentucky, sta condividendo neanche l'1% del cuore di Dio. E Dio non condivide il suo cuore all'1%. Dio vuole condividere il suo cuore tutto. Quindi perché infiamma quelle persone? Perché le sta facendo bruciare letteralmente? Non perché devono rimanere lì e noi tutti con i telefonini, guardate questo qua, questo è toccato dalla potenza di Dio, guardate quest'altro, quello parla in lingue, guarda quello è caduto da là sopra. No, non è quello il senso. Questo è perché c'è qualcuno che vuole mostrare alla Chiesa che non è buona, che deve cambiare, però gli altri devono cambiare, quello che sta facendo il video non deve cambiare. Capite questo, qual è il senso? Ok? Il senso di Dio è un altro, è sempre per la salvezza delle anime. Quindi Dio ci visiterà sicuramente. Noi dobbiamo sperare in una tale visitazione divina, ma non per rimanere qui giorni e giorni, o perché la chiesa di Foligno o di Perugia diventi il fulcro, il tempio di Gerusalemme, che tutti devono andare lì. Non è questo il senso. Il senso è che da lì si parta, si vada dappertutto e si diventi dei testimoni infuocati per la grazia di Dio e si porti il Vangelo di Dio. Io credo che ci siano tanti posti dove Dio sta visitando in una maniera forte, ma non sono arrivate ancora le telecamere, non sono arrivati ancora i telefonini. E questo qualcuno magari dalle parti dell'Africa più addentrate dove internet non c'è potrebbe dire è così, Dio ci sta visitando in una maniera particolare. Quindi ringrazio Dio per come Dio si sta muovendo nelle nazioni, ma tutto quello che sta venendo detto, per tutto quello che viene detto riguardo a questo risveglio, veramente il Signore ci aiuti ad avere sapienza, l'ultimo risveglio, prima che Gesù ritorni, tutte queste storie, fratelli, mi scocciano a me, a volte anche leggo e passo subito, perché denota un'immaturità e c'è bisogno di questa visitazione divina affinché il Signore possa anche aprirci la mente e ci possa far vedere il reale bisogno che c'è, che non è solo quello di essere buttato a terra, ma è quello di muoversi verso il prossimo e di portare il Vangelo. Perciò il senso per cui noi stiamo qui, noi, Giovanni ed io, è questo. Il nostro desiderio è quello di andare e portare il Vangelo. Noi abbiamo una tenda, per quanti di voi sanno e per quanti non sanno, voglio dirvi, abbiamo questa tenda bianca che gira, va in giro e porta il Vangelo, il messaggio del Vangelo. Non siamo l'unica opera in Italia ad avere una tenda, ma veniamo riconosciuti come la tenda di Cristo è la risposta, va bene? Ci sono tante altre opere che adesso si muovono in Italia con le tende e noi ringraziamo Dio che possano esserci tante tende in Italia che predicano il Vangelo, va bene? Quindi prossimamente, se Dio vorrà, vogliamo fare qualcosa con voi, prossimamente. E stiamo venendo un po' a sondare l'aria, a vedere un po' il territorio, a conoscerci perché non ci conoscevamo. Io sono uno dei responsabili, Giovanni è il responsabile della missione, lui è il presidente della missione, e quindi ci tenevo che lui fosse qui in maniera particolare, e siamo venuti per essere benedetti, va bene? Quindi vogliamo essere benedetti con voi, con tutti voi. A noi ci piace essere benedetti, anche benedire, però vogliamo ricevere da voi. Un abbraccio e Dio vi benedica.
Pace a tutti. Bene, come è stato detto, mi chiamo Giovanni, vengo da Misil Meri, un paese proprio adiacente a Palermo. Sono nato in un contesto diciamo cristiano, ho ricevuto l'insegnamento delle scritture proprio come i vostri figli adesso alle scuole domenicali. La mia famiglia in un certo senso mi ha insegnato la fede, mi ha inculcato la fede. Poi, come tantissimi, durante il periodo dell'adolescenza, insomma, mi sono allontanato quasi in parallelo con la mia famiglia, insomma, che per un periodo non ha più frequentato la comunità per motivi a volte veri, per problemi interni alla comunità a volte veri, quindi non è che era tutto sbagliato quello che la mia famiglia vedeva, quindi insomma per motivi oggettivamente veri, ma che ci hanno portato comunque ad essere lontani dalle cose del Signore. Quindi io sono arrivato al Vangelo, alla nuova nascita, attraverso il gruppo Cristo e la Risposta, perché da siciliano, io vengo dalla città, diciamo dalla zona più bella della Sicilia, non sono di quella zona lì di Catania e cose così, va bene? Io sono dalla parte di Palermo e l'arancina è importante che si chiami quella a femminile, va bene? Precisato questo, detto questa cosa, insomma, e non entriamo in altri discorsi tecnici, diciamo che noi ci teniamo a queste cose, sono fondamentali. Detto questo, non avevo visitato, cioè da piccolino avevo visto, insomma, ho molti familiari a Modena, però a un certo punto della mia vita volevo vedere il continente, perché da noi in Sicilia, sapete, il continente. Allora, un'estate avevo raccolto dei soldi perché avevo lavoricchiato un pochino, avevo iniziato a girare un po' le città, Bologna, Modena, Carpi, poi sono sceso verso Roma, e non ricordo, perché veramente io non riesco a ricordare, in quegli anni i cellulari ancora, non è che sono così grandi, ho 43 anni, però già 25 anni fa circa non c'erano i cellulari come oggi, e io non ricordo come sono finito a Cutro. Perciò i fratelli di Crotone sanno, la zona di Cutro, che è fondamentalmente un paesino disperso, che non c'è niente, non c'è mare, non c'è turismo, però c'era la tenda di Cristo e la Risposta là, e io ero passato proprio da quelle zone. Siccome nel mondo evangelico è quasi impossibile non conoscere Cristo e la Risposta, Cantata all'Eterno, Son Book, tutte le cose nostre, insomma, ho detto, guarda un po' chi c'è qua, ora con qualche pace, probabilmente mi faccio una settimana, perché i soldi erano finiti, no? Quindi dovevo vedere un attimino come... Premetto, avevo i capelli lunghi, avevo i pattini ai piedi per 2 anni, non usavo le scarpe, quindi facevo un po' questo tipo di situazioni. E cercavo, insomma, di un posto dove stare un'altra settimana, 10 giorni. Quel giorno, invece, sono arrivato sotto la tenda, mi hanno subito individuato, mi hanno fatto fermare seduto sotto la tenda, mi hanno incontrato un anziano del tempo, Paul, è venuto e ha parlato con me per ore e ore e ore. Io ho tirato fuori tutto quello che sapevo di sbagliato sulla Chiesa Evangelica, avevo un elenco di cose, ero un professionista. Paul alla fine mi ha detto una parola guidata dallo Spirito Santo, dicendo, Dio è come il sole. Tu puoi scegliere di camminare con lo sguardo rivolto verso il sole e quindi nella luce, oppure puoi scegliere di dare le spalle al sole e di camminare quindi nella tua ombra o nelle tenebre. Ma qualsiasi sarà la tua scelta, non cambierà il fatto che il sole continuerà a risplendere e a portare luce e calore. Quindi quella sera, sono qualche ora dopo, perché era dopo un lungo discorso, eravamo quasi arrivati all'orario della riunione, è iniziata la riunione e durante la lode non c'è stato neanche bisogno di fare la chiamata all'altare, niente, non ci siamo arrivati alla predicazione. Durante la lode lo Spirito Santo mi ha così convinto, così parlato al cuore, che mi sono alzato dalla panca in cui ero seduto e da solo sono andato avanti e mi sono inginocchiato, ho iniziato a pregare il Signore dicendo, Signore, abbi pietà di me, abbi misericordia. E lì ho preso un impegno con il Signore dicendo, a suo tempo io servirò il Signore a pieno tempo. Ora il mio obiettivo non era stare a Cristo la Risposta, era stare totalmente coinvolto con le cose del Signore. Quindi l'indomani sono tornato a casa, sono ritornato in chiesa, ho iniziato a frequentare inizialmente una sola chiesa, poi 2 chiese, perché alternavo i culti fra i giorni dispari pari, la mattina e la domenica della domenica, la mattina e pomeriggio. E a un certo punto, quando praticamente avevo stabilito tutto nella mia vita, nel senso che avevo finito gli studi, avevo preso un lavoro, insomma stavo bene, ho dato le dimissioni, ho detto alla mia famiglia, io devo adempiere a quello che era la mia promessa col Signore, voglio servire il Signore. Siccome in quel tempo non avevo grandi contatti con realtà missionarie o ambienti in cui avrei potuto servire il Signore, gli unici che mi hanno accolto per come ero, senza lettere di raccomandazione, senza preparazione, senza, era Cristo la Risposta. Quindi sono andato là e sono lì da qualche anno, finché non mi mandano via, sto là. E negli anni mi sono sposato, mia moglie è di Napoli, abbiamo avuto la nostra prima figlia a Roma, si chiama Esdra, proprio come il testo che leggeremo fra poco, e poi a Firenze abbiamo avuto una seconda bambina che si chiama Darica. Quindi grazie a Dio in questi ultimi 8 anni abbiamo vissuto in particolare come opera un rinnovo strutturale, sia fisico che spirituale, interno, però stiamo vedendo che quando ci umiliamo davanti al Signore, il Signore è sempre disposto a risponderci e a cambiare le cose. Giusto per quanto riguarda la questione della preghiera continua, eccetera, noi a Cristo la Risposta digiuniamo in modo abbastanza regolare, però negli ultimi anni abbiamo stabilito in momenti di crisi, cosa che abbiamo fatto il mese scorso, periodi in cui per 3 giorni sospendiamo tutte le attività, meglio così, basta lì. Sospendiamo tutte le attività per 3 giorni, facciamo una preghiera continua, insomma ci organizziamo per essere continuamente presenti in preghiera e digiuniamo. E posso dirvi che tutte le volte il Signore ci ha risposto, in quest'ultima occasione abbiamo pregato per persone, insomma, col cancro. Il nostro obiettivo erano precise persone con il cancro, quindi situazioni molto difficili. Non posso oggi testimoniare che tutte le nostre richieste sono state esaudite. Posso testimoniare che però Mary Quattrone, del nostro gruppo, di cui abbiamo pregato il mese scorso per cancro, ha testimoniato proprio qualche giorno fa dicendo, Signore, voglio ringraziare il Signore perché le analisi e ogni altra cosa mi dicono che non c'è più niente. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Va bene? Allora, per quanto riguarda la parola di oggi, vi invito a prendere, se avete una Bibbia con voi, il libro di Esdra al capitolo 9. Farò una lunga lettura. Leggerò anche qualcosa del capitolo 10. E prima di iniziare la lettura mi dovete permettere, quando inizierete a sbadigliare, io chiudo, va bene? Con le mascherine era un problema, il periodo di mascherine non capivo. Mi dovete permettere di fare giusto una premessa. Prima preghiamo. Signore, ti ringraziamo, benedici, vivifica la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, per comprendere il libro di Esdra, dobbiamo io credo sia sempre necessario fare un passo indietro, forse anche qualche più di qualche passo. Io parto sempre da Salomone, perché c'è un momento storico importante nella storia, per comprendere la storia del popolo di Israele, che è la morte di re Salomone, che è indicata a linee generali o nel 930 o nel 922 avanti Cristo. Dalla morte del re Salomone, il regno di Israele, composto dalle 12 tribù, si divide. Roboamo continua, si separa da, diciamo, da Geroboamo, che era un servitore inizialmente di Salomone stesso, e nascono, per una serie di vicende che vi invito ad andare a leggere in seguito, e nascono così due regni paralleli, chiamati il regno di Giuda a sud, composto da due tribù, la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino, in cui c'è Gerusalemme. E poi nasce il regno del nord, chiamato regno di Israele, con le altre 10 tribù. Questi due regni, per circa 2 secoli, a momenti di alto e di basso, lottano l'uno contro l'altro per questioni territoriali, a volte si apparentelano, a volte vanno bene e a volte vanno male, però tendenzialmente, come regola di fondo, c'è che il regno di Israele si è sempre più allontanato dal Signore, portando nel 722 la sua completa distruzione. Arrivarono gli Assiri, popolo governante del mondo conosciuto in quel tempo, distruggono Samaria, capitale del regno del nord, e deportano via la maggioranza della popolazione, introducendo su quel territorio che, ricordo a tutti, è un piccolissimo territorio, Israele, circa 300 chilometri, portando lì altri popoli, e nascono così i Samaritani, insomma, in parte. Il regno del sud, il regno di Giuda, invece, continua ancora per un certo periodo, alternando momenti in cui il regno va bene, nel senso che spiritualmente c'è un re, o comunque ci sono uomini che portano il popolo verso le cose di Dio, a periodi storici, invece, in cui il popolo è lontano dalle cose del Signore. In tutto questo, dobbiamo ricordare che c'è sempre la parola del Signore che è l'unità di misura con cui si stabilisce se il Signore benedirà o no quel popolo. Comunque le cose vanno che nel 587-86, la storia dice fra dicembre e gennaio, quindi proprio in quei mesi lì, fra l'87 e l'86, per mano dei babilonesi stavolta, anche il regno di Giuda viene distrutto. Non vengono portati via tutti in questa occasione, viene portato solamente, vengono deportati così sulla zona di Babilonia, solamente l'elite, quindi i nobili, i sacerdoti, non tutti. I babilonesi ragionavano in modo diverso dagli assiri. E che cosa succede? Succede che questo popolo deportato, questo residuo, questa piccola parte, comunque l'elite, la classe alta, insomma, di Giuda, lì a Babilonia inizia una sorta di ricerca, perché avevano visto quello che era successo già al regno del nord, inizia una sorta di ricerca della propria identità. E iniziano a ritornare alle cose antiche, ai sentieri antichi, alla scrittura, alla legge di Mosè, alle promesse del Signore. Ora che succede? Passano circa 50 anni, sono tanti, di nuovo a livello globale, potremmo dire oggi, le cose cambiano e a questo punto ci sono i persiani, quindi abbiamo gli assiri, i babilonesi, i persiani, che prendono il governo del mondo conosciuto. I persiani hanno una politica diversa da quella dei babilonesi, dicono: perché dobbiamo tenere qui questi popoli? Se loro vogliono, possono ritornare indietro al loro paese. Ovviamente noi dobbiamo vedere in che cosa credono, dobbiamo sanzionare la loro legge, eccetera, eccetera. E quindi nel 536 circa, 38-36, viene permesso a una parte di questo residuo che è deportato a Babilonia di iniziare a ritornare verso la propria casa. Questa era una politica persiana applicata a tutti, in particolar modo fu applicata ai giudei. Il libro di Esdra e il libro di Neemia ci raccontano, ci testimoniano, pur non avendo come oggetto principale, diciamo, il fatto storico, ma l'intenzione teologica, ci raccontano proprio questo, quello che accade adesso. Quindi il libro di Esdra inizia con i suoi primi 6 capitoli, non tanto parlando di quello che Esdra ha vissuto, ma di quello che Esdra ha saputo. È un po' come la questione di Luca, che scrive il Vangelo di Luca dicendo: io mi sono attentamente informato dei fatti, di quelle cose che sono successe, pertanto inizio a scrivere. Non è un testimone oculare, almeno per quanto riguarda i primi 6 capitoli. E quindi abbiamo al primo capitolo questo editto di Ciro, al secondo capitolo abbiamo questo censimento in cui si fa la conta delle famiglie che ritornano a Gerusalemme, ma le famiglie devono poter dimostrare la propria genealogia, quindi non è una cosa fatta a caso. Al terzo capitolo inizia la ricostruzione del Tempio, perché i babilonesi avevano distrutto il Tempio, e così via. Al quarto capitolo c'è tutta una serie di difficoltà. Esdra che scrive, usa insomma tutta una serie di tecniche letterarie per fare delle riprese storiche, per dire che in qualche modo sotto Ciro, sotto Dario, sotto una serie di re, comunque le cose si alternavano in momenti di buona e in momenti di non buona. Alla fine abbiamo la ripresa della costruzione del Tempio, è la fine della costruzione del Tempio e siamo nel 515 avanti Cristo. In tutto questo noi possiamo, per dire, sapere quale profeta c'era in quel momento. Ad esempio, quando Babilonia assediava Gerusalemme, c'era Geremia a Gerusalemme ed Ezechiele a Babilonia. Quando viene ripresa la costruzione del Tempio e quindi concluso, c'è Ageo e Zaccaria che stanno profetizzando. E poi finalmente al capitolo 7 c'è il ritorno di Esdra stesso. Perché faccio tutta questa premessa? Solo per dire che Esdra era un uomo che conosceva le scritture, era un uomo che conosceva la legge di Mosè. In questo momento storico il popolo stava cercando di ricostruire la propria identità, di popolo stesso, stava ricercando la propria essenza, stavano cercando di ritornare alle promesse antiche del Signore per trovare in quelle promesse la forza per andare avanti. Questo contesto storico viene chiamato il secondo esodo, perché l'esodo, quando il popolo era schiavo in Egitto e fu liberato dal Signore, è un momento fondante per la nascita di Israele. Dio, in breve, ha ascoltato il nostro grido ed è venuto in nostro soccorso. E questo è un secondo esodo, si sta risalendo, si sta ritornando indietro e il popolo dice: Dio ha ascoltato nuovamente il nostro grido ed è venuto in nostro soccorso. Quindi c'è tutta una serie di cose che fra alti e bassi stavano succedendo e Dio suscita uomini, in primo momento Zorobabele per la ricostruzione del Tempio, poi Esdra in seguito e Neemia qualche anno dopo. Questo è un po' il contesto storico. Ora che cosa succede? Che anche Esdra, tornando indietro, porta con sé oggetti che erano stati, ad esempio, deportati dal Tempio, porta oro, porta una serie di cose che all'apparenza dovevano dare l'idea che le cose stavano andando bene. Però qua al capitolo 9, e adesso iniziamo la lettura, c'è una preghiera di Esdra, che è così piena di come dire, io quando leggo questo testo qua rimango sempre e dico: Signore, abbi pietà di noi. Perché dice così il testo: quando queste cose furono finite, quindi bene o male siamo a questo punto qua, quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo, quindi non gli ultimi appena arrivati in chiesa, non le persone, diciamo, i simpatizzanti che si stanno avvicinando, i capi si avvicinarono a Esdra dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittiti, dei ferezei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani, degli amorei, e infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Qua si sta cercando di ritrovare la purezza, si sta cercando di ritrovare una propria identità chiara, netta, in tutto. E quando sembra proprio che le cose stavano lì lì per andare, sembrava l'apparenza, i capi vanno da Esdra e gli dicono: fermati un attimo, proprio a partire dai sacerdoti, dai leviti, dai magistrati, dai capi, proprio da lì, questi qua sono i primi che si sono presi delle mogli straniere, hanno dato i figli a loro, si sono mescolati e hanno addirittura iniziato, sono ritornati ad avere usanze pagane. E dice la scrittura al terzo verso: quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e i peli della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti quelli che tremavano alla parola del Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione, con le vesti e con il mantello stracciati, caddi in ginocchio e stendendo le mani verso il Signore mio dissi. Immaginate questa scena, immaginate questa scena. Esdra è appena ritornato, da poco. In qualche modo lui crede che ritornando, certo, sa che le cose non vanno al 100%, però il Tempio è stato ricostruito, è stato ripristinato in qualche modo la Pasqua. Lui è riuscito a ritornare senza la protezione armata delle guardie dei re persiani, quindi è proprio quando siamo in questo contesto, i suoi collaboratori, chi di lui si doveva fidare, lui viene a sapere che proprio questi sono i primi che invece hanno commesso delle infedeltà così atroci davanti al Signore. Ed Esdra che fa? Esdra non dà la colpa a loro, ma sì, come Mosè, Esodo 32, 33 e 34, come Mosè si coinvolge con il popolo peccatore e dice: noi. Si straccia i capelli e la barba, cioè guardate, io non ho mai visto a stracciarsi, ma si straccia le vesti, si inginocchia e sta lì umiliato, contrito, piange, cerca il Signore. Fino all'ora dell'offerta, all'ora in cui bisognava offrire al Signore. Allora dice la scrittura che lui cadde in ginocchio, immaginate questa scena di quest'uomo, senza più forze, che alza le mani in cielo. In ginocchio, dopo essersi spezzato davanti al Signore, e alza le mani al cielo e prega. Mio Dio, io sono confuso. Esdra, sacerdote e scriba, scriba per eccellenza, perché da Esdra in poi, insomma, uomo di legge, uomo, io sono confuso. Che umiltà. E mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia. Perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. e la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Dal tempo dei nostri padri, quindi Ezra sta ritornando lontano, come io ho fatto, da Salomone. Dal tempo dei nostri padri fino ad oggi siamo stati grandemente colpevoli e a causa delle nostre iniquità noi, i nostri re e i nostri sacerdoti siamo stati messi in mano ai re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e del disonore, come si vede anche oggi. Quindi Ezra sta attribuendo tutto quello che gli è successo a Israele al semplice fatto che il popolo di Israele, a partire dal re, dai sacerdoti e da chiunque sia, si è allontanato dal Signore. Pertanto il Signore, come aveva detto Mosè, li ha abbandonati nelle mani dei popoli stranieri. Ora, per un breve momento, il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo o una tenda nel suo santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo per la nostra schiavitù. Riferimento all'Egitto, al secondo Esodo. Noi, infatti, siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, anzi, ci ha fatto trovare benevolenza verso il re persiano, i quali ci ha dato tanto sollievo da poter rialzare la casa del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e ci ha concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo questo? Cioè, Ezra sta pregando al Signore, gli sta dicendo: Signore, che ti devo dire adesso? Cioè, nonostante noi sappiamo che tutto questo male ci è arrivato a noi per questo motivo, ora noi stiamo ripetendo di nuovo la stessa cosa. Dico: Signore, noi cosa possiamo fare? Cosa ti posso dire, Signore? Io mi vergogno. Noi, infatti, abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dato mediante i profeti, i tuoi servitori, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questo paese, dalle pratiche abominevoli con le quali hanno riempito da un'estremità all'altra con le loro contaminazioni. Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, non prendete le loro figlie per i vostri figli, e non ricercate le loro prosperità per il loro benessere. Non cercate le loro prosperità. Spesso a me mi parlano di strategie evangelistiche, come se fosse la strategia evangelistica marketing. Non è marketing. Fai in questo modo e per raggiungere più... L'evangelizzazione, l'estensione del regno di Dio, non avviene attraverso strategie di marketing, attraverso la prosperità umana. L'estensione del regno di Dio avviene attraverso la predicazione della parola portata da uomini o donne spezzate dal Signore. L'olio spezzato che unge. E così diventerete voi forti, cioè se non ascoltate, non seguite il paese, diventerete forti, mangerete i migliori prodotti del paese e potreste lasciare persino in eredità perenne ai vostri figli. La lettura continua, e voglio andare subito al capitolo 10. Mentre Ezra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini. E il popolo piangeva a dirotto. Allora Secania, fino a qua la lettura. Noi qui ci ritroviamo di fronte ad un uomo che, consapevole delle cause della loro sventura, si ritrova ancora una volta circondato, a partire dai suoi collaboratori, da situazioni che non dovrebbero neanche esistere. E che, anziché mettersi lì a dire: questi non sono buoni, ora me ne vado, eccetera, eccetera, si umilia davanti al Signore, in prima persona si coinvolge nel problema, si inginocchia davanti al Signore, alza le braccia e dice: Signore, io mi rendo conto che le cose non stanno andando bene e ti chiedo ancora una volta misericordia verso il tuo popolo. E la cosa sorprendente in questo testo è che alla fine di tutto l'intercessione di Ezra, la preghiera umiliata di un uomo consacrato, spezzato, porta gli altri intorno a guardare che stava succedendo e vengono influenzati, certo per mano del Signore, per opera dello Spirito Santo, e vengono influenzati a fare le decisioni giuste. Qua stiamo parlando di un problema molto serio, stiamo parlando di un problema che tocca le famiglie, le mogli straniere, i figli stranieri, e faccio subito una premessa: Dio non ce l'ha con gli stranieri, va bene? Dio ce l'ha con le usanze che gli stranieri portavano all'interno del popolo di Israele, perché altrimenti la Bibbia stessa si contraddirebbe. Ci sono donne straniere che sono parte della genealogia di Davide in seguito di Gesù, quindi Dio non ce l'ha con lo straniero, Dio ce l'ha con gli stranieri che influenzano negativamente e deviano il popolo di Israele dall'adorazione al vero Dio. In questo senso, infatti, viene fatta una commissione per decidere. Però quello che ci interessa a noi è che un uomo come Ezra, un uomo così consacrato, è riuscito, attraverso la sua vita, attraverso il suo rompersi, a influenzare gli uomini intorno a lui, le donne intorno a lui, al punto di fare delle decisioni così drastiche. Certo, è un inizio di quello che sarà poi un risveglio in Gerusalemme e Giudea. Però noi oggi abbiamo bisogno proprio di uomini e donne così. Perché noi ci ritroviamo in un contesto storico che non è molto diverso da quello di Ezra. Certo, non siamo in Giudea, non siamo stati esiliati, non abbiamo letteralmente gli stessi problemi, però ci ritroviamo in un contesto storico italiano dove le cose non stanno andando così bene. Noi ci ritroviamo in un momento storico dove parlare e dichiarare che l'omosessualità è un peccato può essere denunciabile. Noi ci ritroviamo in un momento storico in cui ai tuoi figli e alle mie figlie stanno insegnando a scuola, e noi non ce ne siamo ancora neanche accorti, la Chiesa sta pensando, è così limitata ai piccoli problemucci di territorio o di numeri, e non siamo attenti ai problemoni a cui che dovremmo invece confrontare. E nel frattempo ai nostri figli insegnano a scuola, perché questo è già nei nostri libri di elementare, andateveli a guardare, che noi non siamo maschi o femmine, che noi siamo dei generi. Già sta nei nostri libri delle scuole elementari, quindi non sto dicendo cose che dobbiamo aspettare, è già lì. E che più in là ognuno di noi avrà la possibilità di scegliere se essere un uomo o una donna. Noi stiamo in una società in cui la Chiesa evangelica oggi, pur di... per montare la tenda siamo quasi costretti a dire che noi non facciamo evangelizzazione ma attività sociali, perché altrimenti il permesso in Italia non te lo danno, a meno che non sei la Chiesa cattolica. Questo è il momento che stiamo vivendo noi. Noi stiamo vivendo un momento storico in cui le famiglie sono divise, dove marito e moglie passano più tempo a litigare, a fare questioni inutili, che a intercedere, ad avere comunione l'uno con l'altro. Noi siamo così che, come Esdra, a un certo punto, quando guardiamo i nostri, quelli che dovrebbero, e ci guardiamo un pochettino intorno, ci potrebbero veramente cadere le braccia, perché a partire dai sacerdoti, dai leviti, dai magistrati, dai capi, iniziamo a vedere che dall'alto il problema parte. E allora cosa dobbiamo fare? Qual è la soluzione? Perché questo è il contesto storico nel quale il Signore ci ha chiamato a vivere. Siamo nati, disse Mardocheo ad Ester, ad Adassa, siamo nati per questo. Siamo nati per vivere questo momento. E il Signore ti ha fatto nascere, ti ha portato all'Evangelo, ti ha dato un ministero, ti ha dato un'esperienza, una testimonianza per questo momento storico. Io non sono la generazione di 30 anni fa. Nel bene e nel male non sono lo stesso. Sono nato per vivere questo momento storico. Come Esdra, cosa posso fare io? Come Esdra, io mi voglio intanto coinvolgere con i problemi in prima persona. Il problema del popolo non è il problema loro, è il mio problema. È il mio problema. E il mio problema lo porto davanti al Signore, umiliandomi, vergognandomi, cercando la faccia del Signore, riconoscendo che siamo mancanti, riconoscendo che è necessario che Lui intervenga a nostro favore, riconoscendo che il cielo è chiuso. Allora a questo punto, non facendo confusioni, non inventandoci, ritornando alle cose antiche, ritornando alle promesse antiche, ritornando alle verità scritturali, senza inventarci niente, ritorniamo a ciò che il Signore ci ha detto e troviamo nella parola la forza e le indicazioni per far cambiare le cose. E l'insegnamento di oggi che la parola di Dio ci vuole dare è che il Signore non va cercando mai grandi numeri. I numeri arrivano dopo. Il Signore sta cercando uno. Ne cerca uno stamattina. O una. Uno che, preso coscienza della situazione, si umili davanti al Signore, stracciandosi le vesti se è necessario. Si inginocchia alzando le braccia dicendo: Signore, io mi arrendo. Voi a Perugia, a Foligno, queste sono zone terribili dal punto di vista dell'Evangelo. Se questa è una delle realtà evangeliche che esistono a Perugia, non so se ne esistono altre, ma credo che voi siete almeno il 50% di quelle che possono essere in tutta Perugia, vuol dire che la percentuale dei credenti a Perugia e provincia è 0,00 e qualcosa così. Vi trovate? E il Signore sta cercando adesso, in questo momento storico, delle persone come Esdra, disposte a mettersi in discussione, disposte a cercare il Signore, disposto a essere onesti con il Signore, perché quando un Esdra dice: io sono confuso, questa è l'unica occasione biblica che io conosco in cui la confusione è una bella cosa, perché Esdra è onestamente confuso davanti al Signore e dice: Signore, io ho bisogno che tu mi aiuti, io sono confuso, Signore, e mi vergogno, mio Dio, di alzare la mia faccia verso di te. Però Esdra lo fa, cerca il Signore in un modo così forte che il Signore stesso interviene e tocca il cuore delle persone che stavano intorno a lui. E quindi, nonostante la difficoltà della decisione, perché non era una decisione facile, e con molta onestà non sappiamo neanche tutti i dettagli di come andarono le cose, certo è che quando dice allora Secanai, eccetera, 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 inizia tutto un testo in cui il popolo, che inizialmente all'inizio del capitolo 9 era il problema, si è reso conto. E inizia a prendere decisioni difficili, non facili, difficili, ma che porteranno il popolo di Giuda nella giusta direzione verso le cose del Signore. Noi oggi abbiamo bisogno ancora di altri uomini come Esdra, in questo momento storico. Siamo pronti a riconoscere il bisogno? Sei tu pronta a essere in prima linea? C'è un'esdra fra di noi stamattina? Non servono quelli come me prima di convertirsi che andavano accusando la Chiesa evangelica, eh? Non sto dicendo questo. Servono quelli che, pur riconoscendo i problemi della Chiesa, si mettono dentro e dice: io voglio essere una soluzione. Che i problemi li sappiamo tutti, la soluzione manca. Cerchiamo un'esdra stamattina. C'è qualcuno fra di noi disposto a prendere una posizione per il Signore? C'è qualcuno fra di noi, non tanti, uno, fratelli e sorelle, uno ne cerchiamo. Amen. Uno, disposto a mettersi in discussione, disposto o disposta a influenzare gli altri per il bene. L'ho detto forse in Puglia, mi sa, c'è questa storia che si dice sempre: guardiamo a Gesù, guardate Gesù, guardate a Gesù, perché i fratelli, allora io sono contrario, secondo me questa è una bugia evangelica. Non guardare all'uomo, non guardare al pastore, non guardare ai fratelli, non guardare, guardate a Gesù, perché lui non ti delude mai. Biblicamente a me non risulta così, mi risulta il contrario. Mi risulta che ci sono uomini che, a cui loro stessi hanno detto: prendete me come esempio. Mi risulta che c'è scritto che noi dobbiamo essere sale e luce della terra affinché i non credenti, guardando le nostre buone opere, quindi la nostra vita, potessero glorificare il Padre nostro che nei cieli. Quindi ci sono molte scritture per dire: guardiamo a Gesù certamente, però guardiamo anche a qualcuno di noi. Allora, qualche esempio, qualche Esdra abbiamo bisogno. Che stamattina prenda un nuovo impegno davanti al Signore e che si metta lì sulla breccia affinché il cambiamento avvenga. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. Per pochi momenti vi chiedo di chiudere i vostri occhi. Vi invito a chiudere i vostri occhi per il semplice fatto che a noi non ci interessa di guardare quello che succede intorno, ma che nella riservatezza personale ognuno possa esaminare se stesso. E io ti invito a fare una breve riflessione sulla nostra condizione attuale. E sono convinto che quello che io ho detto stamattina, tra le cose che ho detto stamattina, ci sono diverse verità che purtroppo noi come Chiesa viviamo. Purtroppo so perfettamente che a volte è proprio partendo dai magistrati, dai capi, per arrivare al popolo tutto, quindi dall'alto verso in basso e viceversa, ci ritroviamo con difficoltà a guardare verso queste persone come degli esempi, come degli uomini o delle donne consacrate. Però stamattina la parola del Signore è una parola di grazia, di misericordia, di favore, è una possibilità nuova che il Signore ci dà e ci sta incoraggiando, non a piangerci addosso, perché non è quello lo scopo, ma è l'obiettivo è quello di, riconoscendo questa situazione, sei disposto a prendere parte del cambiamento? Sei la risposta che il Signore ha mandato per la Chiesa di Perugia? Sei la risposta per il risveglio del popolo della città di Perugia, per l'evangelizzazione del popolo di Perugia? Bene, se tu sei sospinto dallo Spirito Santo, uomo o donna, che cerchi il Signore, bene, allora ti dico, umiliati oggi davanti al Signore, cerca il Signore come Esdra fece, alziamo le nostre braccia per il Signore, io mi arrendo conto che da solo non sono capace, sono più che confuso, ma in te Signore, nella tua parola, nelle tue promesse, io posso ritrovare la forza necessaria per andare oltre, e grandi cose ci aspettano, più grandi di quanto noi stessi possiamo immaginare, perché alla fine il secondo tempio sarà non solo consacrato, ma sarà più glorioso del primo tempio. Gesù stesso entrerà in questo luogo che in questo momento storico era così abbandonato. Signore, suscita fra di noi, Signore, suscita fra di noi uomini e donne che con piena consapevolezza prendano in mano la situazione, uomini e donne, Signore, che siano capaci di influenzare gli altri per il bene. Signore, noi non vogliamo essere solamente luce, ma fiamme di fuoco, colonne di fuoco, Signore. Noi vogliamo essere il sale che porta sapore in una vita così insipida. Noi vogliamo essere uomini e donne nel quale tu ti compiaci, affinché, Signore, le cose possano cambiare. Io voglio, Signore. Io voglio.